Libri, storie e idee con Massimo Zenari.
Un caro saluto da Luca Pelli alla regia tecnica e da Massimo Zenari, ben ritrovati al settimanale di Libri e Letteratura di Rete 2. La storia, la terra, la vita, il riconfrontarsi con la tradizione abitando il proprio tempo. Vi ho incuriosito? Allora restate con noi per un'oretta e lasciatevi sorprendere. Non aggiungo altro, andiamo a incominciare. Il 1922 segna uno spartiacque nella storia letteraria del Novecento. C'è un prima e c'è un dopo. Escono infatti uno dei romanzi più importanti del XX secolo, L'Ulisse di Joyce, e uno dei capolavori della poesia modernista, La terra desolata di T.S. Eliot. È anche l'anno della morte di Marcel Proust, che non vedrà pubblicati gli ultimi tre volumi della Recherche, ma questa non è la storia di oggi. Nel 1922 Thomas Stearns Eliot ha 34 anni. Ha studiato a Harvard, alla Sorbona, a Oxford. I suoi Stati Uniti sono lontani da tempo. Ha vissuto la tragedia immane della Grande Guerra nel Regno Unito. Sono anni difficili anche per lui. Un grave esaurimento nervoso lo porta a soggiornare in una clinica di Losanna, dove scrive incessantemente. Torna a casa con The Waste Land sotto il braccio. Ebbene, La terra desolata, così è sempre stato tradotto in italiano il titolo del poemetto, esce ora dal Saggiatore, freschissimo di stampa, in una nuova versione, con note, curata da Carmen Gallo, la quale ha osato fare quello che fece la grande Renata Colorni una decina d'anni fa con Thomas Mann, trasformando correttamente La montagna incantata nella montagna magica. Così La terra desolata è ora La terra devastata. Carmen Gallo è napoletana, insegna letteratura inglese nell'Università La Sapienza di Roma e oltre ad occuparsi di Shakespeare e del suo tempo, ha pubblicato due libri di poesie, Appartamenti o stanze nel 2016, edizioni DIF, e Le fuggitive nel 2020, Aragno. Carmen Gallo, che abbiamo in collegamento da Napoli, che accogliamo con piacere. Buongiorno, bentrovata.
Buongiorno e grazie di questa occasione.
Quale salto o quale percorso per cominciare Carmen Gallo l'ha portata a lasciare il suo 600 shakespeariano per Thomas Stearns Eliot?
Bella domanda. In realtà il punto di partenza era stato già Eliot sui banchi dell'università e poi però non mi sentivo troppo all'altezza di cominciare davvero a studiare Eliot e ho cominciato studiando ciò che aveva studiato Eliot, cioè i poeti metafisici inglesi. Per molti anni, fino a poco tempo fa, mi sono occupata prevalentemente di John Donne, il poeta metafisico, a cui Eliot dedica un importantissimo saggio che si chiama I poeti metafisici, che esce nel 1921 e che sostanzialmente scrive negli stessi anni in cui sta scrivendo The Wasteland, e la prossimità tra una certa concezione del wit seicentesco, la capacità di tenere insieme esperienze molto disparate, saperi molto lontani, secondo me ha influenzato moltissimo, soprattutto la scrittura di The Wasteland, della terra devastata. Quindi in realtà è stato un approfondimento preparatorio, non vorrei suggerire una chiave provvidenziale, però insomma un approfondimento di quegli autori che Eliot amava e stava studiando nel periodo in cui avrebbe completato la sua The Wasteland. Quindi è stato fatto già un po' in un'ottica di approdare a Eliot condividendo un po' della sua formazione letteraria.
E allora approdiamo insieme a Eliot. The Wasteland è un'opera fondamentale del Novecento. Prima però di entrare nel merito di questa sua nuova edizione italiana, prima di spiegare il senso di un titolo che scardina tutta una tradizione, le chiederei di indicarci le coordinate principali della vita e dell'opera di Eliot, perché credo che valga davvero la pena di rinfrescarci la memoria.
Bene, il compito non semplice è quello di offrire un ritratto di una figura così complessa, quella di T.S. Eliot, complessa anche perché soggetta ad alterne fortune, soprattutto fuori dall'Italia. In Italia in qualche modo resta un autore di riferimento, soprattutto per i poeti e ancora per i poeti più giovani, per quelli della mia generazione per esempio. Fuori dall'Italia, in particolare negli Stati Uniti, invece alcuni aspetti di questa personalità sono stati, soprattutto a partire dagli anni Ottanta, fortemente criticati. Ma procediamo con ordine. Eliot debutta grazie a Pound, americano come lui e esule come lui in terra europea, nel 1917 con la prima raccolta, mentre altri testi erano già usciti, che è Proof Rock and Other Observation, e immediatamente stabilisce, come dire, una discontinuità molto forte rispetto alla tradizione poetica precedente, perché già da Proof Rock and Other Observation e in tutta la, diciamo, questa fase di ricerca poetica che arriva a The Wasteland, Eliot mette insieme alcuni aspetti appunto del wit seicentesco, cioè la giusta posizione di immagini disparate, e contemporaneamente però ricordiamoci che ci sono le suggestioni del cinema, del montaggio cinematografico, che in qualche modo si mostra consonante con questo modo di fare poesia. Però a questo elemento, potremmo dire sperimentale per certi versi o appunto di forti contrasti, aggiunge tutta la tradizione occidentale da Omero in poi, e quindi si pone nei confronti della tradizione non con quel sentimento di forte rottura che troviamo in altri autori del modernismo, ma con un sentimento di continuità. Eliot nel 1928 fornisce di sé un ritratto che possiamo forse prendere in prestito, che si definisce classicista in letteratura, perché a dispetto della forte sperimentazione che troviamo soprattutto nella prima fase della sua opera, la sua idea è quella che c'è il repertorio della tradizione che va tramandato e di cui bisogna impossessarsi a fatica, cioè sudando sulla tradizione e confrontandosi continuamente con essa. Classicista in letteratura, monarchico in politica, e questo certo non poteva piacere nel clima più politicizzato della critica letteraria a partire dagli anni 70-80. Questa posizione di Eliot non gli faceva guadagnare grandi simpatie. E anglo-cattolico in religione, perché dal 1927 Eliot si converte alla chiesa inglese, alla chiesa anglicana, e anche questo aspetto appunto che si sente molto di più nelle opere successive a The Wasteland, anche questo viene visto con un certo sospetto dalla critica letteraria, soprattutto anglo-americana. Si tenga presente che non sono le critiche che non hanno conseguenze, perché a partire dagli anni Ottanta lo statuto di Eliot, che era il grande autore, modello sia poetico sia di critica letteraria, viene in qualche modo diminuito, viene sminuito, contestato, quasi abbattuto potremmo dire, e lo dimostra il fatto che a partire dalla fine degli anni Ottanta si registra quasi una sua eclissi, cioè inizia a sparire dai curricula scolastici negli Stati Uniti. E questo è molto interessante per certi versi, ci restituisce anche la complessità di questa figura.
Una complessità davvero notevole, non va dimenticato che nel 48 vinse il premio Nobel per la letteratura, era davvero un punto di riferimento per tutto il mondo letterario di quegli anni. The Wasteland, abbiamo detto, è un'opera fondamentale del Novecento. Esce nel 1922, segnerà generazioni intere di poeti prima del declino di cui lei ha raccontato benissimo. In Italia, per esempio, suscita parecchia influenza su Eugenio Montale, per fare un nome lontano. Poi le chiederò anche come mai i poeti più giovani, quelli della sua generazione, Carmen Gallo, non ancora quarantenni, hanno subito un nuovo fascino dell'opera di Eliot. Comunque, tornando a The Wasteland, come tutto, The Wasteland non nasce per caso, è il frutto di letture, di incontri, di influenze, di traumi. C'è la Grande Guerra, c'è il simbolismo francese, c'è appunto Ezra Pound, che è il dedicatario del poemetto, con la sua passione per Dante. Siamo calati in una realtà che forse oggi ci appare molto lontana.
Nella Wasteland, sì, ci sono moltissime influenze. Dante è forse riscoperto per primo da Eliot, anche appunto influenzato da Pound, come l'autore paradossalmente più adatto a raccontare le metropoli contemporanee insieme a Baudelaire. Ed è molto interessante come l'inferno e il purgatorio dantesco diventi un campionario di immagini e di figure per raccontare il mondo moderno. Montale è un autore molto influenzato da T.S. Eliot, ma lo saranno anche Sereni. Fortini si confronterà con la problematicità della figura di Eliot. Tra i poeti miei contemporanei, insomma, miei coetanei, mi ha molto stupito ad un convegno organizzato qualche tempo fa a Bologna che tutti citassero quasi a memoria un saggio molto importante di Eliot che è Tradition Individual Talent, tradizione e talento individuale, che è una riflessione proprio sull'uso della tradizione e sulla necessità per un poeta di soffermarsi di più sull'intensità del processo poetico, dice Eliot, più che sull'intensità dei sentimenti. Distinzione di Lana Caprina, ma molto, molto importante. L'intensità del processo poetico è più importante dell'intensità dei sentimenti. Non so bene come interpretare questo interesse della mia generazione di poeti nei confronti di questo saggio e di Eliot. Di sicuro si percepisce la necessità di riconfrontarsi con la tradizione e di riflettere sulle possibilità con cui ci si può rifare alla tradizione abitando il proprio tempo, mettendolo in discussione e offrendo delle nuove soluzioni poetiche alla luce della tradizione. Mi verrebbe da interpretare così questo interesse.
Magari senza una cappa ideologica che schiaccia e preme e opprime, forse.
Sì, da una parte questo, dall'altra parte, secondo me, si sono un po' esauriti quei movimenti di costruzione, di scardinamento delle istituzioni culturali, no? Insomma, quel movimento cominciato tra l'altro proprio in quel periodo con le avanguardie e con altri movimenti che avevano scelto alcuni feticci istituzionali da abbattere, e la lingua in qualche modo incarnava questa necessità di rompere, di svuotare, di decostruire. Forse, ma questo è veramente un azzardo mio, forse è arrivato un po' il tempo della ricostruzione, cioè è arrivato il tempo di porsi il problema di come ricostruire un rapporto anche di recupero non acritico della tradizione e di traghettarlo, tramandarlo alle prossime generazioni, appunto in maniera problematizzata, consapevole, ma non attardatamente, se si può dire, oppositiva.
Carmen Gallo, The Wasteland vanta in lingua italiana versioni importanti, quella di Mario Prats, di Roberto Sanesi, di Alessandro Serpieri, ce ne sono altre, naturalmente. Con questa traduzione, però, lei compie un passo importante, perché restituisce a Eliot quella disperazione che forse in italiano era stata linguisticamente attenuata, a partire dal titolo, che dalla terra desolata diventa la terra devastata. E allora raccontiamo questo passo, il passo che l'ha spinta a tradurre per prima cosa questo capolavoro del primo Novecento e poi a proporre un'altra interpretazione del titolo, che è stato un titolo davvero di riferimento per tutti.
Certo, la questione più spinosa forse. Allora, perché ritradurre Eliot? Perché ritradurre The Wasteland? Ci sarebbe tanto da dire sulla necessità di ritradurre i classici e su quali sono i modi legittimi, tra virgolette, con cui si possono ritradurre i classici. Io posso dire questo, che insegnando qualche volta Eliot alle mie lezioni, leggendo Eliot, leggendo la critica angloamericana su Eliot, avevo da tempo la sensazione che una serie di studi, una serie di riflessioni, di rilievi critici che accompagnavano fuori dall'Italia la lettura di The Wasteland fossero trapelati poco in Italia. E quindi ero contenta dell'idea di poter restituire al pubblico italiano una interpretazione di The Wasteland che tenesse conto ovviamente delle edizioni precedenti prestigiosissime, tra l'altro di autori che conosco bene come Prats e Serpieri perché si sono occupati dei miei poeti metafisici, anche Sanesi. Quindi volevo restituire al pubblico italiano un'edizione che tenesse presenti quelle tradizioni, ma che fosse in qualche modo anche più aggiornata rispetto agli studi che si stavano facendo nel resto del mondo su questo poemetto. Ho proposto al saggiatore questa idea per questa collana di classici che anche loro volevano, come dire, non semplicemente un ristampare classici, ma offrire una nuova interpretazione dei classici. Ho tradotto The Wasteland senza avere assolutamente l'intenzione di cambiare il titolo, quindi non è una decisione che ho preso all'inizio. E che ha guidato la traduzione. È stato alla fine della traduzione e mettendomi a lavorare al commento che mi sono accorta che effettivamente la trama bellica e soprattutto il clima di tensione del dopoguerra, che è percepibile, che ha moltissimi elementi nel poemetto, era stata un po' sottovalutata, o se vogliamo accantonata nelle letture precedenti del poemetto, anche perché le note di Eliot, quelle che Eliot aggiunge nel 1922 all'edizione Bonnie and Livers Lights, la prima edizione a stampa che esce in America, le note sembrano orientare completamente verso il mito, verso Weston, Weston Fraser, l'interpretazione del poemetto. E quindi sono andata un po', come si fa in questi casi, a cercare degli appigli linguistici e ho trovato vastus, termine latino da cui proviene waste e da cui proviene il nostro guasto, che tra l'altro la terra guasta, il paese guasta, è altre traduzioni del titolo che sono uscite in Italia, e vastus in latino autorizza quantomeno a usare sia desolato che devastato, quasi come se ci fosse una sovrapposizione di causa-effetto. La causa è la devastazione, l'effetto è la desolazione.
T.S. Eliot effettivamente in quegli anni, negli anni in cui compone questo poemetto, più che desolato sembra davvero anche personalmente devastato. Si trova in una clinica psichiatrica vicino a Losanna, cerca di guarire da una profonda depressione. Si contano letteralmente i morti in quegli anni dei caduti sul fronte. C'è poco di che essere desolati, più che altro. Forse devastati è il termine più corretto, in effetti.
In questo poemetto c'è un equilibrio tra mito e storia. Se noi decidiamo di accordare, di mettere, io la chiamerei una cappa mitica sull'urgenza di questo poemetto, possiamo preferire desolata. A leggere bene il libro, io ho l'impressione anch'io che si trattasse di una devastazione. Pensiamo anche all'epigrafe scartata da Pound, scelta inizialmente da Eliot, tratta da Cuore di tenebra di Conrad. Sono le parole di Kurtz che nel profondo cuore belga urla l'orrore, l'orrore. Ecco, io ho avuto l'impressione che questa esclamazione, l'orrore, l'orrore, che Kurtz esclama appunto davanti ad una visione o ad un'immagine, l'immagine che mi è venuta in mente era quella di una terra devastata più che di una terra desolata. E quindi facendo un po' sistema con una, tra virgolette, nuova interpretazione che provavo a dare del poemetto, terra devastata mi è sembrata quella più complementare di desolata, ma anche capace di restituire un sottotesto del poemetto finora accantonato, perché secondo me invece è, come provo a ricostruire nel commento più diffusamente, quindi insomma ho deciso di cambiare il titolo perché c'è un commento che offre tutte
Le
le, come dire, non le
giustificazioni.
prove, le
Le giustificazioni.
giustificazioni, sì.
Carmen Gallo, è interessante la storia dell'epigrafe cambiata da Pound, o quantomeno il cui cambiamento è suggerito in modo piuttosto deciso da Pound, perché questa citazione da Cuore di Tenebra di Conrad, da cui poi peraltro viene fatto Apocalypse Now a tanti anni di distanza. Il Kurtz è proprio quello di Apocalypse Now, interpretato da uno straordinario Marlon Brando, ma anche questa è davvero tutta un'altra storia. Dicevo, la storia che interessa è come mai poi alla fine Elliot decide di accogliere l'invito piuttosto caloroso di Pound a stralciare Conrad, l'attualità di Conrad, per ricorrere al passato della mitologia.
Questo non lo sappiamo davvero. Noi possiamo ricostruire dai fogli su cui ci sono tutte le indicazioni, tutte le scritte di Pound, Elliot e della moglie di Elliot, tra l'altro, e c'è un carteggio. Sostanzialmente a Pound non va a genio che Elliot citi un autore contemporaneo e anche un autore che all'epoca non godeva della canonizzazione che ha adesso, e quindi gli sembrava un abbassamento. Elliot è vero che cambia, perché poi sceglie l'immagine della Sibilla tratta dal Satyricon di Petronio, ma c'è una fortissima continuità. Passa, è vero, dalla storia contemporanea al mito, ma sceglie due personaggi, cioè sostituisce Kurtz con un personaggio, la Sibilla, che vuole morire e che è incapace di vedere, perché ormai le sue doti profetiche sono state completamente prosciugate e noi la ritroviamo in un'ampolla di risa dei ragazzini. Quindi accontenta Pound sulla scelta di non usare un autore contemporaneo, però l'immagine dell'orrore, del decadimento, dell'antica figura dotata di sacralità, ma anche dotata di quella capacità di incidere sui destini umani, è completamente degradata. Quindi si sposta, diciamo così, dalla storia al mito, ma conservando l'idea iniziale. Certo, va perduto quell'elemento dell'orrore che invece troviamo nel resto del poemetto: i morti, la sepoltura dei morti, i topi che mangiano i cadaveri esposti nelle trincee, i cadaveri disseppelliti dopo la disfatta di Gallipoli durante la campagna dei Dardanelli, che è un'altra storia incredibile. Dopo la campagna dei Dardanelli nel 1915, dove muore Verdenal, uno dei suoi più cari amici, alcuni soldati furono disseppelliti per essere portati in patria, ed è esattamente ciò che si racconta alla fine della prima parte, la sepoltura dei morti. Ma insomma, questi sono soltanto alcuni dei riferimenti bellici della Wesley, come Cartagine, una città su cui io mi sono interrogata per moltissimo tempo su quale fosse il ruolo di Cartagine nel poemetto, e alla fine, come propongo poi nel commento, mi sembra chiaro che Cartagine è un rimando alla pace cartaginese di Keynes, quella di cui Keynes parla.
Keynes, l'economista.
L'economista, certo, ne parla anche con la madre nelle lettere, dice: questo è un testo fondamentale, perché dice una cosa molto importante: l'Europa sta affossando la Germania, potranno venire soltanto delle conseguenze terribili. E in questo noi ci vediamo un po' il pensiero apocalittico puritano, dell'americano puritano, ma era anche drammaticamente vero, cioè la storia gli ha dato ragione. I debiti decisi nel Trattato di Versailles dopo la Prima Guerra Mondiale sostanzialmente affossano la Germania, e il malumore che sarà conseguenza di questo affossamento li conosciamo purtroppo tutti, e Cartagine viene da lì.
Ci sarebbe davvero tanto altro da aggiungere sul commento a un lavoro così denso di riferimenti culturali come The Wasteland, la terra devastata. Come ha lavorato alla traduzione? Con quali presupposti? Parrebbe soprattutto con l'idea di aderire il più possibile alla lettera.
Sì, alla lettera, ma soprattutto al ritmo. In realtà lì mi sono un po' sdoppiata nella traduzione e volevo che il poemetto suonasse con la forza incredibile con cui suona l'originale. Una delle qualità assolutamente più importanti dal punto di vista poetico di The Wasteland, anche se non si sa nulla di storia contemporanea, se non si sa niente della letteratura elisabettiana o dei drammaturghi giacomiani, ciò che resta per chiunque legga questo poemetto è un ritmo straordinario. Quindi, come traduttrice, la cosa a cui tenevo di più era restituire la forza di questo ritmo. Mi sembrava il contenuto più importante da salvare. E poi, dal punto di vista poetico, mi interessava molto stare attenta ai registri. perché l'inglese riesce a scendere molto di più con i registri linguistici, mentre si ha spesso l'impressione nelle traduzioni italiane che si resti sempre su dei registri molto alti, come se l'italiano poetico, almeno percepito come poetico, non potesse scendere sotto una certa soglia. In realtà la tradizione italiana novecentesca ci insegna una pluralità di registri e quindi ho cercato il più possibile di restituire anche questa grande dinamicità di registri, dal colloquiale all'iperletterario, all'ironico, al volgare. Ho cercato in qualche modo di restituire alla polifonia di voci della Wasteland a ciascuno il proprio registro, questo almeno nelle intenzioni.
E io credo che ci sia riuscita. Carmen Gallo, le propongo un intermezzo musicale. Riprendiamo la conversazione con Carmen Gallo, che abbiamo in collegamento dalla sua casa di Napoli e che ringraziamo per essere oggi con noi. Carmen Gallo, che per Il Saggiatore ha curato la nuova edizione del capolavoro di T.S. Eliot, The Wasteland, e sotto la cui penna il titolo italiano della tradizione, La Terra Desolata, è diventato La Terra Devastata. Carmen Gallo, lei traduce, scrive saggi, insegna letteratura inglese all'Università La Sapienza di Roma. Che cosa l'ha avvicinata alla letteratura inglese? Una lettura, un incontro casuale, l'incontro con una lettura?
Diverse letture, direi. Forse la più banale di tutte è davvero Shakespeare. È stata una scoperta il teatro di Shakespeare e mi è sembrato immediatamente qualcosa a cui ci si potesse dedicare la vita. Cioè, l'impressione che passare tutta la vita a studiare Shakespeare non era la cosa peggiore che potesse capitare, ma forse addirittura la migliore. Quindi è stata quella la prima infatuazione. Poi, contemporanea a Shakespeare, ho scoperto John Donne e ho avuto l'impressione che ci fosse qualcosa da dire su John Donne. E John Donne, T.S. Eliot, a quel punto è diventato, come dire, uno studio, una passione che mi ha portato a decidere il più possibile di intraprendere questa strada.
E quali sono gli altri autori che compongono la sua storia di lettrice, quelli che l'hanno accompagnata a intraprendere poi la strada che ha preso?
Facendo un grande salto, ma non allontanandoci rispetto a Shakespeare e John Donne, ma non allontanandoci troppo da Eliot, Samuel Beckett. Samuel Beckett, la cui ricerca poetica e drammaturgica, secondo me, deve un po' a T.S. Eliot. Il teatro, i romanzi, in particolare la trilogia di Samuel Beckett, sono stati in una scoperta straordinaria a cui non mi sono ancora mai avvicinata davvero come critica, su cui ancora non ho scritto tanto perché sto aspettando di avere l'impressione di essere davvero arrivata a comprendere la complessità di Beckett, però sicuramente nel mio campionario c'è lui e poi ci sono molti autori c'è Philip Larkin sicuramente, l'anti Eliot che è un altro autore, un altro poeta successivo a Eliot, che ha dato un'impronta fondamentale all'evoluzione della poesia inglese.
E andando a ritroso nel tempo, qual è il primo libro di cui serba memoria?
Addirittura, forse il Don Chisciotte, possibile, di Cervantes, non di letteratura inglese, però è stato forse il primo libro che mi è capitato di sfogliare che mi ha restituito per la prima volta la sensazione di un buco, cioè di un mondo in cui se ti affacci un attimo poi finisci in delle profondità straordinarie di immersione, di lettura, di identificazione, davvero capaci di portarti in un altro mondo. E non è stato male come primo incontro, forse.
Non ha ancora menzionato la letteratura italiana.
Ah, perché temevo di essere banale, Montale, come farne a meno? Montale sicuramente è stato cioè un autore a cui devo, così come a Eliot, questa velleità di scrivere poesie nel 2022, che è sempre un atto abbastanza non irresponsabile, ma di una certa incoscienza. E sicuramente Sereni, è un altro autore, Amelia Rosselli, che è stata una scoperta delle più significative, perché l'avevo già letta molte volte, poi all'improvviso, qualche anno fa, è come se si fosse aperta la ricerca di Amelia Rosselli, sono finalmente riuscita, almeno questa è stata l'impressione, riuscita ad entrare nel suo mondo. E poi ci sono alcuni autori contemporanei che sono molto importanti per me, che io continuo a leggere e rileggere, sono Milo De Angelis, Mario Benedetti, che ci ha lasciato qualche anno fa, e Antonella Nedda, sicuramente un'autrice, una poetessa a cui penso spesso, con cui dialogo spesso quando penso a come sia possibile continuare a scrivere poesie nel nostro tempo.
Che rapporto ha invece con la narrativa? Direi di attrazione se penso a parte delle poesie che compongono la sua raccolta, Le Fuggitive, dove la scrittura in prosa sembra quasi prevaricare quella in versi.
È una giustissima osservazione, ma non è tanto perché non tenga nella giusta considerazione la poesia, ma era più perché ci sono poche poesie nelle Fuggitive, ma estremamente meditate. Sono tre piccoli camei, le poesie, diciamo, che ci sono, che sono sopravvissute ad una selezione durissima, come se volessi pubblicare soltanto ciò che mi sembrava all'altezza della forma della poesia. Invece, sia la prima parte, la corsa, che l'ultima parte, che si chiama Uscirne vivi, sicuramente sono influenzate da alcune letture narrative. Sicuramente Christophe, la trilogia della città di K, forse Arnaud, per l'uso del noi, e di questo tentativo di un soggetto che si percepisce plurale. Questi sono due autrici che mi hanno influenzato molto, anche se poi nelle prose che utilizzo forse il modello più banale sono i faits divers, cioè i piccoli racconti di cronaca utilizzati non in chiave esemplare, ma insomma come delle piccole, minuscole epifanie del quotidiano. Quello era un po' il senso di quelle prose.
Tornando alle sue letture, che cosa cerca, con quale slancio le affronta, che cosa ricerca, che cosa si augura di trovare?
Allora, questa in realtà è una domanda importantissima, perché cosa si cerca, e forse lo declinerei nel modo cosa si chiede alla letteratura e in particolare alla poesia, è una questione molto molto importante. Io chiedo alla poesia, alle mie letture, di dirmi qualcosa che non so, di portarmi in luoghi che non conosco ancora, di provocarmi delle riflessioni su di me, sul mondo, sull'esperienza, che non avevo ancora messo a fuoco in quel modo. Almeno questo è il modo in cui io cerco di vivere la letteratura e anche forse in parte un po' il modo in cui cerco di scriverla. Non mi piace l'idea della letteratura come conforto, della letteratura come regressione, se si intende cosa voglio dire, cioè un luogo in cui questo avviene soprattutto per la poesia, l'idea che la poesia sia un luogo che ci deve consolare. In parte è vero, ma ci consola con la forma, con la bellezza dei versi, del ritmo, ma non necessariamente deve essere una poesia in cui semplicemente ritroviamo un pezzetto di noi e stiamo uguali a prima, anzi confermati nel nostro modo di essere. Io preferisco la letteratura che porti invece molto lontano da noi, poi ci ritroviamo, ma intanto abbiamo fatto l'esperienza di una alterità che secondo me arricchisce molto e aiuta anche ad allargare lo spettro delle proprie sensazioni, conoscenze, emozioni, riflessioni.
Se le si imponesse di fare una scelta, quale libro si porterebbe sempre con sé?
Accidenti. Il Riccardo III di Shakespeare. Non solo perché è l'opera più lunga di Shakespeare e quindi sono sicura di potermi, di avere molti giorni da dedicare, e poi perché è veramente un'opera di una complessità e di una bellezza. Ci sono infiniti mondi nel Riccardo III di Shakespeare, davvero infiniti mondi.
Ci lasciamo con un suggerimento di lettura per il nostro pubblico.
Allora, inglese?
È uguale, indifferente.
Sono ancora pentita di aver detto Riccardo III e di aver detto Proust. L'ultimo libro che sto leggendo, no, forse non lo consiglierei, forse Il teatro di Carol Churchill, drammaturga contemporanea inglese, ancora non tanto nota in Italia, tradotta di recente, ed è una bella scoperta per chi ha il fegato di affrontarla. Carol Churchill.
Grazie Carmen Gallo di essere stata con noi e di aver accolto il nostro invito.
Grazie a voi, davvero, del tempo e dell'attenzione.
Carmen Gallo, lo ricordo che per il Saggiatore ha curato la nuova edizione italiana con tanto di nuovo titolo del capolavoro di Thomas Stearns Eliot, La Terra Devastata.
De terre, charpente les routes en bicyclette, chercher les amants de mes rêves que je laisserai, être heureux sans en avoir l'air, je suis un homme solitaire, les yeux qui brillent pour des bricoles, la jeunesse. Des uns et des autres, quand va et vient le courant qui nous mène jusqu'à l'autre, quand va et vient le paradis des uns et des autres, quand va et vient.
Maison dessinée à la craie, l'imaginaire fera le reste, quelques grimaces pour quelques pièces que je laisserai. Pardonne-moi ces années perdues, je ne suis qu'un homme solitaire. Ne regarde pas les souvenirs tordus, la vieillesse.
Quand va et vient le paradis des uns et des autres.
Maison de Terre, l'ultimo lavoro discografico della cantante e attrice francese Stéphie Selma. Siete all'ascolto di Alice, il settimanale di Libri e Letteratura di Rete 2, Luca Pelli alla regia tecnica, io sono Massimo Zenari. Armando Dadò ha pubblicato nella collana di classici I Cristalli l'autobiografia del grande umanista vallesano Thomas Platter, un testo che segna l'inizio della letteratura svizzera di lingua tedesca. Thomas Platter scrisse l'autobiografia in 16 giorni a partire dal 28 gennaio del 1572, come specifica egli stesso. E questo resoconto si intitola La mia vita, è stato tradotto da Mattia Mantovani, che ne ha curato anche la postfazione. Mattia Mantovani, lo sapete, non è soltanto un importante studioso e traduttore di letteratura svizzero-tedesca, è anche un collega, e gli diamo il benvenuto. Buongiorno Mattia.
Ciao e un saluto anche agli ascoltatori.
Nella sua introduzione al volume, un grande scrittore come il compianto Hugo Löcher, che tra l'altro ha avuto il merito di riscoprire e riproporre Platter in un libro di saggi del 2003 dal titolo Lesen statt Klettern, ha inquadrato il personaggio di Thomas Platter all'interno di quella che lo stesso Löcher ha definito l'altra tradizione della letteratura svizzera di lingua tedesca. Si tratta di una chiave di lettura che anche tu, Mattia Mantovani, nella tua postfazione proponi. E iniziamo da qui. Cosa bisogna intendere per altra tradizione?
Ma il discorso è culturalmente piuttosto complesso e sarebbe piuttosto lungo, però possiamo tentare di sintetizzarlo in alcuni passaggi fondamentali. Alcuni decenni fa, intorno alla fine degli anni 60, per evidenziare, per indicare lo iato che soprattutto in quel periodo, si era in piena guerra fredda, separava la realtà e la sua rappresentazione, la Svizzera reale e la Svizzera ufficiale, un grande scrittore e polemista come Peter Bixel aveva polemicamente affermato che in sostanza ci sono sempre state due Svizzere, la Svizzera degli svizzeri e più ancora, secondo Bixel, la Svizzera dei non svizzeri, non svizzeri che della Svizzera vedevano soltanto le luci o al massimo i chiaroscuri, ma non le ombre. Affermazione polemica, affermazione volutamente provocatoria, perché noi tutti conosciamo Peter Bixel come grande polemista e provocatore, affermazione che tuttavia ha un fondo di verità che riguarda anche la letteratura e in particolare quella prodotta dalla maggioranza linguistica germanofona. Qual è questa verità che ci fa capire che c'è anche un'altra tradizione? Dunque, secondo quella che potremmo definire la vulgata, una vulgata che col passare del tempo si è cristallizzata in un'opinione largamente condivisa e soprattutto mai messa seriamente in discussione, la letteratura svizzera di lingua tedesca sarebbe iniziata nei primi decenni del XVIII secolo con la pubblicazione del poema Di Alpen, Le Alpi, dell'aristocratico bernese Albrecht von Haller. Haller sarebbe insomma il capostipite di una tradizione che poi nel secolo successivo è entrata a pieno titolo nelle lettere tedesche con Gottelf, Keller e Conrad Ferdinand Meyer. Tutto nascerebbe dalle Alpi e con le Alpi, insomma, stando a questa vulgata, ma in realtà c'è una differente verità ed è la verità che ci porta a questa altra tradizione, una verità peraltro che non è priva di ricadute proprio sul piano dell'identità culturale e sociale della Svizzera. E questa altra tradizione comincia precisamente con Thomas Platter ed è una altra tradizione di segno completamente opposto rispetto alla tradizione all'interno della quale siamo abituati o siamo stati abituati a inquadrare la tradizione letteraria della Svizzera tedesca.
Quali sono le caratteristiche di fondo di questa altra tradizione? Allora, è lecito nel caso di Thomas Platter parlare di dialettica e conflitto oppure si tratta di una lettura un po' forzata? E poi c'è la questione dell'identità culturale e sociale. Per quale motivo, leggendo Platter, siamo quasi obbligati a inquadrarle l'identità culturale e sociale all'interno di una nuova prospettiva?
Ma allora, parlare di altra tradizione significa affermare in maniera molto netta, in maniera chiara e tonda, che la letteratura svizzera tedesca inizia in realtà un secolo e mezzo prima di Haller con l'autobiografia di Platter. Ma non solo, c'è anche un altro aspetto più importante e per molti versi sorprendente, perché la letteratura in Svizzera non comincia, come sarebbe stato nel caso di Haller, con un'opera che idealizza la montagna quale luogo paradisiaco, un luogo insomma al riparo dalle contraddizioni della vita e della storia, ma piuttosto con un'opera nella quale il movimento, a differenza di Haller, non è dalla città alla montagna, ma dalla montagna alla città. E questo l'insegna di un inurbamento e di una dialettica, ma possiamo apertamente parlare di conflittualità, che poi diventeranno abbastanza tipici per la Svizzera di lingua tedesca, sia in ambito sociale che letterario. Con Platter inizia quindi questa altra tradizione che è di segno opposto, una tradizione che vede nella montagna non già un luogo intatto e idilliaco, in seguito poi perfino ideologizzato oppure strumentalmente rimodellato a fini turistici e commerciali, ma più realisticamente lo sfondo e l'orizzonte di una vita molto spesso grama, una vita difficile, alla quale era possibile sottrarsi solo recandosi nelle grandi città e nei centri della cultura. La montagna come fame, fumo e freddo, come credo si dicesse, si dica ancora nel Canton Ticino. Potremmo dire la Svizzera dello svizzero e non la Svizzera del non svizzero. Per quanto riguarda i centri culturali, beh, i centri culturali per eccellenza nella Svizzera e nell'Europa dell'epoca erano Zurigo e soprattutto Basilea. E infatti è proprio a Zurigo e infine a Basilea, dopo aver abbandonato il Vallese, dove aveva trascorso l'infanzia come guardiano di capre, in una situazione di estrema, terribile indigenza e anche dopo lunghi e travagliati viaggi come studente girovago in Germania, studente girovago che si è detto per inciso aveva studiato pochissimo durante questi vagabondaggi. Ecco, dopo questa infanzia, dopo questi viaggi in Germania, Platter trova la propria strada e diventa uno degli esponenti di spicco dell'umanesimo e della riforma, come insegnante di lingue antiche, il greco, il latino e perfino l'ebraico, tra l'altro incredibilmente imparato da autodidatta, come direttore scolastico e come editore e stampatore di opere dei classici greci e latini. E tutto questo ci fa capire che con Platter inizia davvero una tradizione completamente diversa da quella che sarebbe, ma qua bisogna sottolineare il condizionale, sarebbe cominciata con le Alpi di Haller.
C'è quindi, Mattia, una sorta di movimento dalla montagna alla città e questo è in effetti sorprendente. E poi c'è il fatto che per la prima volta in ambito svizzero ci si trova al cospetto di un io che racconta se stesso, di una personalità che si racconta nel suo farsi e nel suo divenire. Thomas Platter è un iniziatore, in fondo, anche in questo senso.
Ma cosa molto interessante, sorprendente e importante, è il fatto che il movimento di Platter dalla montagna alla città è un movimento duplice, perché non è soltanto una concreta discesa dalle vette alpine alla pianura, ma è anche, e non solo idealmente, l'abbandono di una condizione originaria di limitatezza, di orizzonti, di prospettive, e l'acquisizione appunto di orizzonti umani e culturali più ampi e maggiormente differenziati. E in effetti, da questo punto di vista, la sua autobiografia si situa anche all'interno di un preciso filone riconducibile a il filone dell'altra tradizione, quello della testimonianza autobiografica filtrata dalla reinvenzione letteraria, che ha poi prodotto grandi frutti soprattutto nel Novecento. Se pensiamo ad esempio a quella sorta di libro dell'io che è l'intera opera di Robert Walser, oppure se pensiamo ai celebri diari di Max Frisch. Max Frisch che tra l'altro a proposito di altra tradizione, insieme all'amico e poi nemico Dürrenmatt, ha sempre insistito sulla discrepanza tra paese reale e paese ufficiale, Svizzera degli svizzeri e Svizzera dei non svizzeri, arrivando addirittura a definire la Svizzera una nazione senza utopie, uscita dalla storia per entrare negli affari e nella finanza. Ora, con Platter ovviamente non siamo a questi estremi, però rimane vero che il primo libro dell'io in ambito elvetico è il racconto della vita di Platter e la prima Svizzera dello svizzero è descritta proprio nella sua autobiografia.
Che cosa si può trovare oggi, quasi 500 anni dopo, nell'autobiografia di questo pastorello vallesano che diventa un dotto umanista di livello europeo? Esiste un'attualità di Platter ed eventualmente in che cosa la si può ravvisare?
Ma io credo che in primo luogo si debba sottolineare il fatto che qui ci troviamo al cospetto di un testo letterariamente pregevole e provvisto di un enorme valore storico-documentario, perché fornisce uno spaccato molto preciso, talora anche crudele, della vita nel XVI secolo, con descrizioni anche impietose delle carenze del sistema scolastico dell'epoca e una ricostruzione molto dettagliata degli inizi della riforma a Zurigo e in altre zone della Svizzera. Detto questo, bisogna aggiungere che l'interesse non è soltanto di carattere storico-documentario, ma anche, e mi sentirei di dire soprattutto, di carattere socio-antropologico, perché pagina dopo pagina seguiamo il cammino verso la vita e poi nella vita di una ben distinta individualità che conferisce una forma al proprio destino, insomma, un vero e proprio homo faber. La traduzione italiana che ho condotto, che si basa per la prima volta sul manoscritto originale in alto tedesco proto-moderno, contribuisce, o insomma spero che contribuisca, ad evidenziare tutti questi aspetti, profilando una nuova immagine di Platter. Cosa significa nuova immagine? Ma io direi non più, o non solo, il pastorello cencioso sceso dalle montagne che diventa un raffinato umanista per il quale Graecum est legitur, cioè un autore che era capace di leggere il greco, di tradurlo e poi di trasmetterne i contenuti in quanto stampatore ed editore, ma anche un attento testimone di una verità, verità che credo sia senza tempo, che riguarda non solo la Svizzera, una verità che sostanzialmente si potrebbe sintetizzare in questo modo. La realtà e la sua rappresentazione, più o meno sincera, più o meno strumentale, non coincidono mai, o quasi mai. Ecco, io credo e spero che questo Platter, che ci parla infine con la sua autentica voce, è un autore che senza dubbio ci parla da lontane profondità della storia, ma anche da una vicina, forse perfino vicinissima lontananza. Quindi un autore ritengo assolutamente da leggere, rileggere, scoprire e riscoprire.
Grazie Mattia Mantovani, a presto.
A presto, grazie, un caro saluto.
Mattia Mantovani, che per la collana I Cristalli dell'editore Dadò ha tradotto e curato la postfazione dell'autobiografia di Thomas Platter, La mia vita, introdotta da uno scritto di Hugo Lütscher.
Giovanottino che viene alla fonte, due stelle in fronte ti vedo brillar. Giovanottino che parli sì bene, di amor le pene fan troppo penar. Che cos'è, cosa non è? Per me sei fatta, son fatta per te. Che cos'è, cosa non è? Per me sei fatta, son fatta per te. Cosa succede, non te lo so dire, quando ti vedo mi sento morire. Mio bel tesoro, mio bel, dammi la mano, ci metto l'anel. Che cos'è, cosa non è? Per me sei fatta, son fatta per te. Che cos'è, cosa non è? Per me sei fatta, son fatta per te.
Annie Ernaux è fra le voci più autorevoli del panorama letterario francese e ha giusta ragione. Consacrata da Gallimard, che ne pubblica l'opera da alcuni anni, è tradotta anche in italiano. Finalmente, perché Annie Ernaux scrive dagli anni 70 e ha ormai di suo varcato gli 80. Nella nostra lingua qualcosa era già uscito in passato senza continuità. Chi invece ce la sta proponendo ora in modo sistematico è l'editore Lorma di Roma, grazie alle eccellenti traduzioni di Lorenzo Flabbi, ricordo almeno Gli anni, insignito del Premio Strega Europeo 2016. E l'ultimo libro arrivato nelle librerie è La donna gelata, uscito originariamente in Francia nel 1981 e ve lo presentiamo con il nostro critico e filologo Massimo Raffaeli. Buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno a tutti voi.
Possiamo dire, Massimo Raffaeli, che Annie Ernaux ha reinventato il genere dell'autobiografia. Ce lo dimostra anche La donna gelata, un libro scritto in anni in cui imperversava la pura fiction, risale appunto al 1981.
Ma io direi che Annie Ernaux è non solo una scrittrice straordinaria, ma rappresenta veramente anche in senso contestuale, oggettivo, un caso, perché proprio, come si diceva un attimo fa, nell'epoca della dittatura della fiction, nell'epoca in cui la letteratura ormai viene declinata attraverso i generi e quindi spesso e volentieri è puro intrattenimento, è figlia di un individualismo a volte malato, insomma, no? Chiuso, recluso, identitario, eccetera. Beh, la Ernaux è una scrittrice che mette mette in evidenza il legame sociale e intende la sua scrittura innanzitutto come comunicazione, come una forma ricca, complessa di comunicazione, cioè che prevede un lettore, come si può dire, ad altezza d'uomo, ad altezza della sua pagina. Ed è una scrittrice attentissima a qualcosa che esiste o dovrebbe essere percepito, ma che spesso è occulto, cioè il legame sociale, che oggi viene in qualche modo esorcizzato. Si dice che gli individui sono soli, ed è vero, ma c'è scritto in un grande libro che è la Bibbia che quando uno dice che una cosa è impossibile di solito non la vuole. E invece l'Ernaux testimonia che il legame sociale è uno degli elementi che fa dell'umanità l'umanità. È una scrittrice davvero per cui è lecito provare entusiasmo, anche da parte di chi fa lettura di professione, voglio dire.
Possiamo definire La donna gelata un Bildungsroman, un romanzo di formazione?
Sì, duplice. Romanzo di formazione nel senso che è proprio il frangente che c'è tra l'infanzia, l'adolescenza e le scelte adulte, in questo caso la letteratura, le prime forme di scrittura. Ma duplice perché si tratta di una donna che in anni, che per altri versi erano anni di complessità, di antagonismo sociale, eccetera, deve conquistarsi uno spazio proprio in quanto donna, che è comunque sempre più difficile, lo era già allora enormemente, insomma, rispetto ad un maschio suo coetaneo. Quindi è il romanzo di una donna che deve ritrovarsi due volte, insomma, nella sua scrittura. E ancora una volta Lorenzo Flabbi è un traduttore assolutamente all'altezza di una lingua che sembra tutta quanta squadernata, appunto ipercomunicativa, ma in realtà ha la complessità di ciò che sembra naturale. Non è proprio facile da tradurre in italiano Annie Ernaux.
Quello che colpisce sempre nei libri di Annie Ernaux, Massimo Raffaeli, e quindi anche in quest'ultima traduzione italiana, è la sua capacità di trasformare il racconto dell'io nel racconto del noi. E un po' hai già anticipato il tema.
Sì, Annie Ernaux è una scrittrice che sa che cos'è, e questo è il suo propellente, è il propellente di questa scrittura che viene giù accolata lavica, quasi inderogabile, sa che cos'è la coscienza di classe. È un'espressione oggi poco usata che molti esorcizzano come se sapesse di libro nero del comunismo a 5 chilometri. Ma la coscienza di classe è l'essere fino in fondo consapevoli della propria natura sociale. Qui stiamo parlando di un piccolo borghese, figlia di due piccoli commercianti della provincia, che si trova ad affrontare la prospettiva di Parigi, delle grandi scuole, di un ambiente che non è, non sarà mai fino in fondo il suo. E di una scrittrice che metabolizza questa condizione sociale in senso critico, è per lei una bussola, insomma, lo sarà sempre. E in questo libro in particolare tutto questo viene isolato proprio nella sua origine, ecco, mi sembra per questo un libro cruciale.
Noi non diremo altro della trama quest'oggi, lasciamo al nostro pubblico il piacere di leggere l'ultimo lavoro di Annie Ernaux tradotto in italiano. Grazie Massimo Raffaeli di essere stato oggi con noi.
Grazie a voi.
Massimo Raffaeli che ci ha presentato La donna gelata di Annie Ernaux tradotto da Lorenzo Flabbi per l'Orma Editore. We'll be right back. È sulle note di Gino Marinacci che si chiude questa puntata di Alice. Grazie di averci seguito. Se ne avrete piacere, lo sapete, dalla prossima settimana ci ritroverete su RSI Play e sul nostro podcast e dal lunedì al giovedì attorno alle 12.35 con le pillole di Alice, naturalmente su Rete 2. State bene e un caro saluto da Luca Pelli e da Massimo Zenari.